qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi ovviamente non potremo che parlare di crimini avvenuti a Parigi, crimini che tutti abbiamo avuto modo di assistere alla televisione. In parte i patrioti veneti hanno espresso il loro punto di vista e col comunicato del Veneto Serenissimo Governo, che è stato tra l'altro recepito e pubblicato su alcuni giornali, e poi abbiamo anche pubblicato la recensione di quanto è avvenuto da parte di Deborah Fait. Ecco, prima di entrare nel merito del nostro intervento, di quanto vogliamo approfondire oggi, credo che sia necessario innanzitutto fare un breve intervento per quanto riguarda quello che è avvenuto dopo il 7 di gennaio e quanto è avvenuto prima del 7 gennaio. Allora, prima del 7 gennaio sono avvenute delle cose piuttosto importanti sia per la loro gravità sia per il loro valore intrinseco, perché ci sono state alcune cose molto importanti. Allora, del fine d'anno l'Europa, come sempre, come del resto, ha dato appoggio al fondamentalismo islamico, ha dato appoggio a gruppi che prima erano considerati terroristi come Hamas e che adesso non sono più considerati terroristi, quindi avallando quanto poi si è verificato, perché non dimentichiamo cosa è avvenuto e come è avvenuto la guerra contro Hamas a Gaza e quello che loro hanno tagliato teste anche a Gaza, hanno lanciato missili, hanno fatto tutto quanto era loro possibile per tentare di fare uccidere, creare terrore in Israele. In Israele c'è stato quello che tutti hanno potuto verificare, gente che si lanciava con delle macchine contro persone che camminavano sui marciapiedi, ci sono stati attacchi all'arma bianca contro persone che giravano per le città, e si tende a mantenere lo Stato di Israele in un continuo stato di ansia. Fortunatamente gli israeliani non ne accettano questa impostazione e tentano per quanto possibile di vivere una vita normale. Quindi quello che l'Europa ha subito in questi giorni, Israele è in una situazione di permanente. Altro che se succede in Israele non ne frega niente nessuno, o ne frega pochi, oppure si risolve tutto quanto in poche solidarietà. Non dimentichiamo che in Francia sono avvenuti attacchi contro francesi. Ecco, probabilmente il fatto che erano francesi ed erano ebrei non ha scatenato tutta questa solidarietà che poi è anche ipocrita. Ecco, premesso questo, c'è stata una cosa, direi, importantissima, una cosa di una potenzialità storica, e quando dico potenzialità significa che può essere storica se riesce a svilupparsi, se riesce a ottenere i supporti necessari, ed è il discorso fatto all'Università del Cairo dal presidente Sisi, il quale ha dato una giusta, fatto una giusta analisi, ha chiesto al clero islamico di assumersi in prima persona avere la capacità di portare nell'ambito della convivenza qua l'Islam, ha detto delle parole di un spessore incredibile. Diciamo che quelle parole che ha detto il Sisi in dicembre del 14 sono il contraltare di quanto ha detto Obama sempre al Cairo nel 2009, quando è andato al Cairo nel 2009 e ha dato il via libera alle cosiddette primavere arabe, ha dato il via libera ai fratelli musulmani, e questi hanno scatenato quella instabilità e quello che tutti noi vediamo e che ne subiamo le conseguenze, non solo in termini di morti ma anche in termini di paura. Ecco, noi crediamo che il problema della entrata, nell'uscita anzi, dal Medioevo dell'Islam sia nelle mani sia del presidente El-Sisi, sia del clero islamico egiziano, che speriamo che il clero islamico egiziano sia in grado di assumersi le sue responsabilità e dia una direzione per una uscita dal Medioevo. Questo è quanto noi crediamo. Giustamente il presidente Sisi ha detto ricordatevi che non può essere che 1.600.000.000 di musulmani uccidino 7 miliardi di altre popolazioni per fare primeggiare la loro religione. Il stesso presidente Sisi ha affermato che o si riesce a uscire o riescono a uscire dal Medioevo, oppure è la fine non delle altre religioni o di chi non è islamico, ma è la fine dell'Islam. Questo è quanto ha detto. Saranno profetiche le parole di Sisi. Noi crediamo, siamo convinti che Sisi abbia la forza e la capacità. Ciò nonostante, la questione è molto complessa. Non dimentichiamoci che Sadat, quando ha cercato un dialogo con lo Stato di Israele, è stato ucciso. Non dimentichiamo che Obama ha fatto saltare Mubarak, quando che Mubarak era tutto sommato un elemento di stabilità, e quindi la vita sarà estremamente difficile. Crediamo che se sarà in qualche modo eliminato, anche magari grazie agli americani, questo potrebbe significare l'ultima possibilità prima di uno scontro di civiltà, prima di trovarsi tutti a Megiddo a combattere e a lottare per la lotta finale. E la lotta finale potrebbe significare anche la fine del mondo, e quindi la fine di tutte le civiltà. Ecco, questo non è apocalittico, ma è inquadrare è la situazione. Poi dobbiamo fare anche, lanciare anche un messaggio a chi si è riunito e continua a alzare la voce, strepitare nella lotta contro l'Islam, contro l'Islam estremista, contro il terrorismo islamico, eccetera. Non dimentichiamo che il ventre, chi finanzia l'Islam terrorista, chi dà soldi a tutti quanti gli estremisti, sono anche, oltre a altri, perché dopo noi indichiamo in alcuni paesi arabi quelli che danno soldi, io vorrei chiedere alla Francia, vorrei chiedere all'Italia quanti milioni di euro abbiamo o hanno, perché io non ho dato niente, hanno dato loro per finanziare queste organizzazioni. E parlo di soldi diretti, non parlo di soldi indiretti. I soldi diretti sono quelli che hanno, che nascono, vengono, si traggono dai rapimenti di francesi, di italiani, e poi questi soldi vengono dati, questi decine di milioni di euro vengono dati a, e vengono utilizzati dalle organizzazioni terroristiche per portare avanti la loro opera. Ecco, poi vorremmo sapere anche, in maniera che qualcuno ci dicesse, non sarà per caso che le compagnie petrolifere, che le compagnie industriali europee, italiani, francesi e quant'altro, per mantenere sotto controllo le raffinerie, per evitare attentati, per evitare che vengano bloccati i lavori, non paghino delle tangenti ai gruppi terroristici? Questo dovete ancora dircelo. Allora non facciamo della ipocrisia, parliamoci francamente. Prima cosa, bisogna non trattare e non dare nessun tipo di riscatto a questi gruppi. Ecco, non parlo, ecco, non è che gli americani siano quelli che, siccome non danno i soldi e dei ricatti, siano più bravi. No, loro hanno finanziato l'ISIS. McCain, che è quel candidato alla presidenza repubblicana dell'America nel 2008, che è stato sconfitto da Obama, adesso è l'ambasciatore itinerante di Obama e finanzia tutti i gruppi terroristici che ci sono in circolazione, che vanno dai gruppi dell'ISIS, dai gruppi libici, che finanzia i gruppi neonazisti ucraini, ed è questi finanziano tutti, che poi questi finanziamenti non portino anche al fatto che il mostro costruito gli sfugge di mano, e questo succede. Difatti abbiamo visto che l'ambasciatore americano in Libia è stato ucciso da chi? Da quelli che erano finanziati, che gli americani finanziavano. Questo è, quindi l'Occidente ha dato dei soldi a queste organizzazioni, e queste organizzazioni poi non è detto che seguino gli indirizzi che questi stati o queste organizzazioni vogliono che loro seguano. Ecco, si potrebbe continuare molto più attentamente la questione, ma adesso andiamo a parlare di un altro elemento molto importante. Ecco, ci ha sollecitato su questo discorso un nostro amico Germano Battilana, che sta preparando, ha detto, un documento su il complottismo. Ecco, il complottismo è un altro argomento molto interessante, perché in tutto quello che avete visto fino adesso, cioè, hanno messo in campo la paura, e la paura è quella che ce la dà l'Islam. L'Islam, no, non parlo evidentemente dell'Islam di Assisi o clero musulmano, ma parlo del terrorismo islamico. Allora, il terrorismo islamico, l'ISI e quant'altro ci ha messo la paura. Allora, di fronte alla paura, e questa ne abbiamo e l'abbiamo tutti, siamo molto preoccupati, c'è il tentativo appunto di mettere tutti in allarme, di non farci ragionare in maniera razionale, ma tentano di farci ragionare in maniera emotiva, usando, non usando il materialismo storico e dialettico, ma usando la metafisica della paura, la metafisica del terrore. Ecco, questo è quello che vogliono farci comprendere, farci assimilare. Ma di fronte alla paura, vediamo anche quello che è successo, diciamo, nella Seconda Guerra Mondiale, le SS, i tedeschi, le brigate nere, i fascisti facevano paura, ma poi a un certo momento questa paura si è trasformata in determinazione e in lotta, e nella volontà di lotta da parte del popolo per contrapporsi a questo, per fare, per dire basta e lottare per ottenere la nostra, il diritto alla libertà, il diritto alla nostra individuale autodeterminazione. Allora, gli americani, i gruppi, i potentati, hanno messo in atto anche un'altra campagna, e hanno messo in atto la campagna che è quella di dire che tutto quello che avviene fa parte di un complotto, e che tutto quello che avviene è complottismo. E allora è vero che i servizi segreti lavorano e complottano, è vero che i servizi segreti spingono nella direzione di dire facciamo alcune cose, e queste alcune cose possono portare, come abbiamo detto prima, alla paura. Però di fronte alla paura noi possiamo, dobbiamo, siamo costretti, se vogliamo, a reagire. Ecco, a quel punto, siccome che esiste tutto un complottismo, la teoria del complottismo dice tanto non serve niente, perché qualsiasi cosa tu fai è determinata da chi comanda, da i potentati. Allora, ti dicono non serve neanche lottare, non serve neanche mettere in atto forme di autodifesa da parte nostra. Ecco, io mi ricordo che ho sentito una conferenza di un giornalista che tra l'altro è stato anche ultimamente fermato, credo in Lituania, dove ha parlato del complottismo, ha parlato che tutto quanto, fatto una lunga elenco di complotti, di complottismo, sia elementi che potevano essere anche contraddittori, e poi di fronte a questo ti ha detto che non serve a niente fare niente, perché se tutto è già determinato, se tutto è già deciso sia chi fa del terrore e chi fa del controterrore, che senso ha che noi ci mettiamo a lottare? Dopo, alla conclusione di tutto questo, lui ha detto: io vorrei fare una televisione dove poter esprimere il punto di vista del popolo libero, tanto per usare un termine. Ma io gli dico: se tutto quanto è già determinato, come puoi pensare che chi decide e determina con tutto questo ti lascerà a te avere la televisione, o ti lascerà a te avere un giornale? No, se tutto è deciso, se fai i loro interessi, puoi fare la televisione, avere una televisione tua, o avere gli strumenti di diffusione massimediatici importanti, se no non fai niente. non fai assolutamente nulla, quindi quello che è contraddittorio quanto affermi, perché prima affermi che tutto quanto è deciso ed è deciso in base a dei complotti, e dopo cosa dici? Che tu vuoi opporti ai complotti con una televisione che è nelle mani o comunque è determinata da chi ti fa i complotti. Mi sembra che siano contraddizioni di termini che o ha difficoltà a comprendere queste cose, perché effettivamente è uno che fa della metafisica, fa dell'idealismo, non ha strumenti di comprensione, di analisi, e va bene, e questo è un elemento. Allora, poi se voi andate a vedere, qui chi si esprime contro il complottismo, no la grande massa, ma comunque sicuramente quelli che vengono fuori su internet o vengono fuori alla televisione e parlano di complottismo, avete notato una cosa importante? Chi parla di complottismo è nel contempo antisemita. E sapete perché? Perché questi, senza dirlo, perché hanno paura a dirlo, dicono che il complottismo è frutto, è il figlio diretto dei protocolli di Sion, di chi vuol dominare il mondo. Allora questi complottisti sono nei fatti antisemiti. Sono nei fatti antisemiti, e possiamo prenderli, fare i nomi se vogliamo di questo, perché l'anticomplottismo si lega, chi afferma queste teorie si lega la verità di queste affermazioni con i protocolli di Sion. Ciò non significa, come dicevamo prima, che non esista l'intervento dei servizi. I servizi intervengono sempre, però bisogna ricordare che sul piano storico gli americani, per esempio, io cito alcune cose ma potrei citarne a decine, a centinaia, hanno, nonostante i complotti, nonostante tutto, hanno perso quasi tutte le ultime guerre che hanno fatto, le hanno perse tutte. Ecco, io non so se perdere quelle guerre significava, faceva parte del disegno, però hanno perso la guerra in Vietnam, hanno perso tutte le altre guerre senza riuscire a trovare l'inghippo. Poi hanno corrotto i dirigenti, hanno corrotto le strutture statali dei paesi che magari avevano vinto la guerra contro gli americani, però gli americani sono andati avanti da sconfitta in sconfitta praticamente. Questo significa che l'ultima, come diceva il filosofo occidentale, l'ultima parola non sta alle macchine, non sta alle menti diaboliche di chi vuole dominare il mondo, ma sta nelle mani dei popoli. Soltanto i popoli riescono alla fine a determinare il loro destino. Ecco, per questo noi crediamo che insistere e parlare di questo complottismo vada analizzato più approfonditamente, e soprattutto vada denunciato il tentativo di chi parla di anticomplottismo, chi parla di complottismo, di denunciarlo, perché alla fine di tutto questo discorso per loro e loro elemento centrale non è lottare contro il complottismo o comunque fare emergere il complottismo, ma fare emergere l'antisemitismo e addossare contro gli ebrei, addossare contro i figli del popolo di Davide la colpa di quanto avviene. Ecco. Con questo abbiamo finito, speriamo che ci sia anche dei documenti scritti cartacei su questo approfondimento del complottismo. A risentirci alla prossima trasmissione.